Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Un podcast di Roberto Sassi.
Città di servizi, moda e arte. Così si potrebbe definire in estrema sintesi Düsseldorf. Con i suoi 620.000 abitanti, la capitale del Nord Reno-Vestfalia si trova nel mezzo della regione metropolitana Reno-Ruhr, il cuore economico e finanziario della Germania, ed è la settima città tedesca per popolazione. Scrivania della Ruhr veniva scherzosamente chiamata in passato. Questo perché molte aziende produttrici di ferro e acciaio della regione vi avevano stabilito le loro sedi amministrative. Una tradizione che sembra continuare ancora oggi, benché il tipo di imprese sia decisamente cambiato. A Düsseldorf fanno sede alcune delle più importanti aziende del paese, tra cui numerose multinazionali nel settore delle telecomunicazioni, gruppi assicurativi e bancari. Molti di loro si sono installati nei moderni edifici che a partire dagli anni 90 hanno cambiato il volto di diverse zone del centro città. L'esempio più evidente di questa modernizzazione architettonica è sicuramente il Medienhafen, il nuovo quartiere portuale sul Reno, a sud dell'Altstadt, che porta la firma di archistar come Frank Gehry e David Chipperfield. Düsseldorf è senza dubbio una città ricca, la seconda città tedesca per reddito pro capite dopo Monaco di Baviera. Nel 2019, quindi prima della pandemia, ogni abitante guadagnava in media 27.000 euro annui, contro i 21.000 di Berlino. Questo benessere si riflette in modo consistente nei prezzi degli immobili, in costante crescita, ma anche nel relativamente recente sviluppo del settore della moda. Per capire quanto questo settore sia sempre più rilevante per la città, è sufficiente fare un giro sulla Königsallee, la famosa via dello shopping di Düsseldorf, dove una dopo l'altra si susseguono boutique d'abbigliamento e vetrine di gioiellerie. Ma la capitale del Nord Reno-Vestfalia, che figura spesso tra i primi 10 centri urbani del mondo nelle classifiche sulla qualità della vita, non è soltanto uno dei maggiori poli economici della Germania. È anche storicamente una città d'arte con una rinomata Accademia di Belle Arti, un'istituzione fondata nel lontano 1773 che continua a sfornare artisti di alto livello. Josef Beuys, ideatore della cosiddetta scultura sociale, ha studiato e insegnato alla Kunstakademie. Gerhard Richter, pittore tra i più quotati del mondo, ha studiato e insegnato alla Kunstakademie. E così tanti altri pittori, scultori e fotografi non soltanto tedeschi. Già, perché alla Kunstakademie si iscrivono ogni anno anche molti studenti stranieri e insieme alla Heinrich Heine Universität contribuisce a rendere Düsseldorf una città giovane e internazionale. A fare di Düsseldorf un centro d'arte di grande importanza, una meta obbligata per addetti ai lavori e appassionati d'arte moderna e contemporanea, non è solo la prestigiosa Kunstakademie, ma sono anche i suoi numerosi musei, le sue fiere e le storiche gallerie. Kunstpalast, K20, K21, NRW Forum, Kunsthalle, giusto per citare le collezioni e i musei più conosciuti, compongono un panorama museale di primissimo piano. A questo quadro già piuttosto variegato si aggiunge la grande comunità giapponese che vive in città, insediata in particolare nella zona intorno a Immermannstrasse, Little Tokyo, dove è possibile trovare una gran quantità di ristoranti, librerie, supermercati e negozi nipponici. Sono oltre 8.000 i giapponesi a Düsseldorf. Nessun'altra città tedesca può contarne tanti. Insomma, per tutte queste ragioni, Düsseldorf è una realtà urbana poliedrica, unica in Germania. Una città creativa e laboriosa in continua evoluzione. Fuori dal finestrino scorre la campagna della Bassa Sassonia. Bagnati da un timido sole di fine novembre, sfilano campi verdi, gialli e marroni, incastrati perfettamente come tessere del domino. È un lunedì mattina. Il treno sta attraversando la zona rurale tra Wolfsburg e Hannover, una regione fatta di terreni coltivati e canali di irrigazione e boschi rigogliosi. Sto andando da Berlino a Düsseldorf e sullo schermo del mio computer, aperta a tutta pagina, c'è una fotografia. Un paesaggio decisamente diverso da quello fuori. È il centro storico di Blois, una città francese nella valle della Loira. Nell'immagine si vedono un fiume calmo e il profilo frastagliato della città sull'altra sponda, avvolto in una luce soffusa. Sopra incombe uno strato di nuvole, mentre sulla sinistra un ponte in pietra scende delicatamente a riva. Se osservo proprio quella fotografia è perché a scattarla è stato Elgar Hess, uno dei più noti fotografi paesaggisti tedeschi. Nel pomeriggio lo incontrerò nel suo atelier di Düsseldorf. Studio la foto nei minimi dettagli, come se nel centro storico di Blois, nella prospettiva e nei colori scelti da Esser, possa trovare chissà quale traccia, quale misteriosa anticipazione di Düsseldorf. E un'anticipazione della città in cui sto andando la cerco anche nella biografia di Joseph Beuys, che rileggo a grandi linee durante il viaggio. La mia intenzione, nei 4 giorni che trascorrerò in città, è quella di scoprire in cosa consiste la sua vocazione artistica. A incuriosirmi non sono tanto i musei e le generazioni di artisti che si contendono la florida scena locale, piuttosto è il modo in cui la capitale del Nord-Reno-Vestfalia riesce a tenere insieme due immagini di sé tanto differenti. Da un lato quella di centro artistico di primo piano, dall'altro quella di polo economico tra i più importanti della Germania. Arrivo a Düsseldorf centrale poco dopo le 14. La temperatura è già vicina allo zero, il cielo è limpido, il piazzale antistante la stazione brulica di gente. L'hotel che ho prenotato si trova nella città vecchia, per cui mi incammino in quella direzione tenendo come riferimento il campanile appuntito della Johanneskirche. Più mi avvicino al centro storico e più la spartana edilizia residenziale della Friedrich Herbert Strasse, il viale che conduce alla stazione, lascia il posto a costruzioni in vetro voluminose e moderne, che ospitano uffici, filiali di banche e assicurazioni. Cosa c'entra tutto questo con l'arte? Mi chiedo mentre procedo tra quegli edifici asettici, scrutando le scrivanie e i volti degli impiegati assorti davanti agli schermi. Me lo chiedo, ma mi rendo subito conto che è una considerazione ingenua e che al contrario benessere e collezionismo vanno spesso d'accordo. Proseguo allora verso il centro e mi ritrovo nella Königsallee, la via dello shopping. È una strada larga 87 metri e lunga quasi 1 chilometro, percorsa da un canale artificiale che attinge acqua dal fiume Düssel. Osservo le boutique d'abbigliamento e le gioiellerie. Auto di lusso attraversano i ponticelli sul canale. La pista di pattinaggio sul ghiaccio che fa parte del mercatino di Natale è semivuota. Per alleggerirmi lascio lo zaino in hotel e vado a piedi all'appuntamento con Esser. Il suo atelier si trova nel quartiere Unterbilk, nella parte sud-occidentale della città, non lontano dal Medienhafen. Sono le 4 del pomeriggio e la promenade sul lungo fiume è rischiarata dal sole che scende lentamente dietro il Rheinklingbrücke. Fino alla metà degli anni 90, questo ampio viale pedonale era uno stradone intasato dal traffico automobilistico. Poi venne costruito un tunnel sotterraneo che ha restituito alla città vecchia l'accesso diretto al fiume. Davanti a me svetta la Rheinturm, la torre della televisione, che domina lo skyline. Per arrivare all'atelier di Esser, devo attraversare un parco leggermente in pendenza, costeggiando il Parlamento del Nordrhein-Westfalia. Poi mi lascio indietro il tunnel che si infila sotto il lungo fiume. Da lì in avanti il paesaggio urbano cambia di nuovo. La città torna a essere fatta di abitazioni e tram che sferragliano. Esser mi accoglie in camicia e pantaloni eleganti, parlando un italiano quasi senza inflessione. D'altronde ha vissuto a Roma fino all'età di 19 anni, quando decise di trasferirsi a Düsseldorf, per poi studiare fotografia all'Accademia, dal 1991 al 1997. Prima di fare un giro dell'atelier, tra le foto di paesaggi italiani e francesi e il cospicuo materiale d'archivio, mi invita a bere un caffè nella sua spaziosa cucina. La prima domanda che gli faccio è piuttosto generica. È all'abitante Esser che la porgo. Che tipo di città è Düsseldorf?
Düsseldorf è una città molto vivace, studentesca, sotto altri aspetti molto benestante. Una città aperta con molto passaggio di visitatori stranieri, con molte fiere, molte mostre, con 2 università importanti, la Heinrich Heine Universität e l'Accademia delle Belle Arti, per cui direi che è una città che si rinnova perennemente, non è mai solamente costruita su una permanenza di gente che da generazioni resta al stesso posto. Poi abbiamo questa comunità enorme di circa 5 o 7 mila giapponesi che vivono in questa città, che danno tantissimo con gli italiani, i turchi, con i greci, con gli spagnoli che sono venuti qua. E credo che è una città che è ben vivibile e per questo è una delle città più amate, credo, anche dai propri, no? Dalla gente di Düsseldorf.
Poco dopo il discorso si sposta sul panorama artistico di Düsseldorf. Esser vive qui dal 1986, è un artista affermato e conosce bene la realtà locale. Per questo gli domando di raccontarmi qualcosa delle istituzioni artistiche più importanti e della situazione per chi lavora nel settore. Insomma, cos'è che fa della città uno dei principali centri per l'arte contemporanea in Germania?
Diciamo, Düsseldorf si può accerchiare intorno a tre musei di spicco, che sono il Kunstmuseum della città di Düsseldorf, la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen e la Kunsthalle anche della città di Düsseldorf. Tutte e tre si accercano attorno all'Accademia, anche architettonicamente come costruzione molto bello. Diciamo che da tutte queste quattro istituzioni è partito tantissimo durante già gli anni 60, a parte già nell'Ottocento di Düsseldorf, che era una città, anche l'Accademia molto importante con professori di spicco, ma diciamo nel fine anni 60 è cresciuta una generazione che adesso è completamente cambiata, però tutti gli alunni di questi professori che sono stati lì negli anni 70-80 oggi vivono in questa città, sono artisti di fama e diciamo abbiamo una quindicina di gallerie giovani in questa città, naturalmente non come Berlino nella quantità, però diciamo nella concentrazione molto forte, una concentrazione che in fondo ha dato la possibilità a Düsseldorf e nella Renania di poter vedere tutto quello che veniva esposto sia a New York e sia a Tokyo. Per cui diciamo è una città in questo senso molto aperta internazionalmente, artisticamente, perché abbiamo con questi musei grandi possibilità e anche con l'Accademia, ed è una città molto viva, e queste 15 gallerie che prima erano 2-3 gallerie e ne sono, che esistono ancora, la Galleria Fischer, Strelo, che erano le gallerie importanti, Hans Meyer, ci sono tantissime gallerie giovani con programma che fanno un grande lavoro in questa città, e direi che questo mantiene anche un po' tutti gli artisti nella città, e credo che molti non hanno il dovere o non devono lasciare dietro Düsseldorf per andare a Berlino o ad Amburgo, perché la situazione qui è ideale in fondo.
Una città capace di rinnovarsi, così Esser ha definito Düsseldorf all'inizio della nostra intervista. Ma quali sono gli aspetti che sono cambiati maggiormente negli ultimi anni? Quali trasformazioni dal punto di vista sociale, economico e urbanistico hanno modificato il volto della capitale del Nordrhein-Westfalia?
Beh, è sempre difficile definire trasformazioni mentre si è propriamente anche in una trasformazione perenne, per cui sono cresciuto, sono diventato adulto in questa città quando sono arrivato a 19 anni, ancora non avevo un'idea e per cui anche la percezione è cambiata parecchio. Però posso dire che sono arrivato in una città che aveva sotto l'aspetto dell'arte una grande cultura, sotto aspetto di vita meno. Nel senso che si sentiva ancora un po' una povertà post-bellica, no? Tedesca, forse anche un clima un po' avaro di cose che uno non si permetteva, oppure non c'era una qualità, ecco, di vita sia sotto aspetti di cucina o di vestirsi, oppure di anche godersi la vita. Cosa chiara è che è sempre stata una città molto benestante e pian pianino la gente, viaggiando di più, la globalizzazione e così via, ha portato con sé un aeroporto che è cresciuto da non so quanti 2-3 milioni di viaggiatori a 15 milioni. Oggi si direbbe che questa città, sotto questi aspetti del saper vivere, a tutte le opzioni che prima forse non esistevano anche architettonicamente, nel senso che la strada principale, ad esempio, che andava lungo il Reno, che erano a quattro corsie e tagliava via tutta la Altstadt dal Reno, mettendo questa in un tunnel e aprendo la città verso il Reno, diciamo, questo ha cambiato la città enormemente. Nel metà degli anni 90 è stato fatto questo. E per tanti motivi, diciamo, questa città è cambiata in meglio, dove direi che altre città, guardando anche un po' adesso con distanza, non hanno avuto magari le strutture di poter cambiare. Düsseldorf ha sempre avuto la potenzialità di poter cambiare, di adattarsi.
A livello internazionale, Düsseldorf è spesso associata a un artista che qui ha studiato e insegnato, Joseph Beuys. Sono curioso di capire quanto Beuys sia realmente considerato importante non soltanto nell'ambiente dell'arte, ma più ampiamente per la città, quanto la sua figura sia oggi apprezzata e celebrata. È questo che chiedo a Esser e la sua risposta mi spiazza.
Io sono arrivato a Düsseldorf nell'86, proprio l'anno in cui muore Beuys. E per me, per cui, è stato sempre un fantasma questo personaggio. Non l'ho mai visto in personalmente. Ho nel mio archivio delle fotografie di mia madre che ha fatto su performance che ha fatto a Roma, alla Biennale di Venezia, a Firenze, a Napoli. Per cui mi aveva già accompagnato come personaggio. Credo che era un personaggio faro per questa città, specialmente negli anni 70. Post mortem, direi, lui ha avuto tante difficoltà perché, diciamo, non veniva più accettato in questa città e anche non viene accettato dal museo, dalla Kunstsammlung NRW. Ci sono certamente dei lavori di Beuys che sono ben importanti e possono vivere anche senza la sua presenza, però direi che questo aspetto dell'arte performativa, e Beuys in fondo era tutto una performance o uno spettacolo attorno, non ha più quella presenza. E credo che oggi, anche se ci sono pezzi importanti nella Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, ad esempio anche gli ultimi pezzi che ha fatto per Capodimonte a Napoli e che sono adesso nella collezione della Kunstsammlung, sono dei luoghi importantissimi e per me anche molto forti come emozioni e come pezzo d'arte, come opera molto importante, e valgono anche senza la sua presenza. Però direi che, anche se chiamano una strada Josef Beuys Ufer, subito vicino all'Accademia delle Berti, la sua presenza psicologica o anche di auratica non c'è più tanto. Beuys è solo importante in un certo tipo di dialogo artistico, però altri artisti, forse anche perché ancora viventi o così, come Gerhard Richter, magari anche sotto aspetti popolari molto più accessibile che Beuys, hanno, diciamo, per una città e per un'accettazione generale dell'arte nella società, un'importanza ben più forte che Beuys.
Il giorno seguente, nella città vecchia regna il silenzio tipico delle giornate piovose. Ho deciso di dedicare la mattinata a due dei musei più importanti della città, la Kunsthalle e il K20. Per arrivare alla Kunsthalle, dal mio hotel, devo camminare appena 200 metri sotto una pioggia che sta diventando nevischio. Mi ritrovo di fronte a un edificio squadrato in stile brutalista, con una facciata di pannelli grigi leggermente anneriti dalle intemperie. Questa struttura, costruita negli anni 60, non ha nulla a che vedere con la vecchia Kunsthalle, distrutta dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, della quale restano soltanto le quattro cariatidi che sorreggevano lo splendido frontone, collocate in una stradina laterale vicino alla chiesa di Sant'Andrea. Sono l'unico visitatore della mostra temporanea di Sigmar Polke, pittore che ha studiato all'Accademia proprio negli anni d'oro di Beuys, anni in cui il giovane Gerhard Richter cominciava a farsi conoscere come artista visivo. Quando torno fuori la pioggia è aumentata, allora mi rifugio subito nel K20, il museo d'arte contemporanea sull'altro lato di Grabbeplatz. I visitatori sono numerosi, esploro con curiosità la mostra dedicata a George Braque. Poi mi perdo al piano di sopra, tra le opere di Klee, Picasso, Matisse, Kandinsky e tanti altri grandi artisti del secolo scorso. All'ora di pranzo ricevo un SMS di Felix Schramm, uno scultore amico di Esser. Lui e il pittore Lorenzo Pompa si sono uniti a noi la sera precedente per cenare tutti insieme. Sono riuscito a strappare a entrambi la promessa di visitare il loro atelier. Schramm mi invita a passare da lui nel pomeriggio, così prendo un tram in direzione nord per raggiungere l'elegante quartiere Pempelfort. Schramm, che è di origini hamburghesi, ha trascorso un periodo di studio a Firenze ed è stato borsista alla Villa Massimo di Roma. Il suo atelier è molto diverso da quello di Elgares. Somiglia più a un'ordinata officina. Pannelli di cartongesso sul pavimento, utensili, modellini che riproducono in scala alcune delle sue creazioni. Dopo avergli fatto qualche domanda tecnica, la conversazione vira sull'Accademia e sugli studenti e gli artisti che decidono di restare in città dopo gli studi. Gli domando che cosa può offrire oggi Düsseldorf a un artista.
Quando rimangono qua lo scambio, no, è sempre continua e dall'altro lato la cosa, no, si fermenta qua nella città. E gli altri che magari se ne vanno in altri paesi, i contatti rimangono, no? E alla fine diventa anche una rete internazionale di contatti, di scambio, che secondo me è molto importante. La Kunstakademie è un luogo da dove vengono tante giovani persone da tutti i continenti, no, 5 continenti, e che vogliono studiare qua, e da lì nasce un grande scambio, un scambio intellettuale, e questo alla fine crea un certo, diciamo, il cuore proprio di Düsseldorf nell'attività artistica. Nel 2021, diciamo, senz'altro, no, dovuto dal Covid, è tutto un po' più tranquillo. Ma diciamo, Düsseldorf è stata sempre una città per creare e di lavorare, cioè non di esporre per forza, ma di proprio fare cose nello spazio che hai, nello studio o da altri. È una città fantastica per, insomma, sì, di lavorare, creare e di fare delle ricerche, perché la città è molto pragmatica, trovi tutti i materiali facilmente, le strade sono corte, e anche molto importante, tutti questi negozianti o anche quelli che hanno una ditta sanno parlare con gli artisti. Düsseldorf è una città tedesca non grandissima come misura, ma una città che si vive bene, dove puoi trovare tutto e c'è un gran scambio di cultura.
Il terzo giorno incontro Michael Kortlend, presidente del Verein der Düsseldorfer Künstler, una storica associazione di artisti di Düsseldorf fondata nel 1844. Anche con lui parlo a lungo delle trasformazioni della città, della scena artistica e di Beuys, su cui ha un'opinione simile a quella di Esser. Kortlend, scultore e pittore originario di Münster, ha studiato all'Accademia negli anni 70 e in seguito ha deciso di rimanere qui. A Düsseldorf ci sono 12.000 artisti, mi dice sorseggiando un caffè nel suo ufficio. Sono addirittura 7.000 in più rispetto a quanto mi aveva detto essere 2 giorni prima. Kortlend mi porta a visitare il vicino Kunstpalast, dove attraversiamo velocemente una mostra sulla fotografia di moda curata da Claudia Schiffer. Mentre passiamo in rassegna le tante foto, penso che sia una rappresentazione perfetta della Düsseldorf attuale. Moda e arte che si incontrano. Due mondi così diversi, capaci però di attirare un pubblico variegato, di ogni età. Nel pomeriggio, dopo aver salutato Kortlend, decido di fare un giro a Little Tokyo, il quartiere in cui vive e lavora la comunità giapponese. Faccio una passeggiata sulla Immermannstrasse, stupito dalla quantità di ristoranti, caffè, librerie e supermercati nipponici. Poi prendo un taxi per andare a Flinger, un ex distretto industriale nella zona est della città, dove si trova l'atelier di Lorenzo Pompa. È la terza volta in pochi giorni che varco la soglia di uno studio d'artista, ma ho di nuovo l'impressione di invadere uno spazio intimo. Pompa, scultore e pittore, è nato a Krefeld, 30 km a nord di Düsseldorf, città natale di Joseph Beuys, ma è cresciuto a Roma, dove ha lavorato anche come architetto. Il suo atelier somiglia a una confortevole bottega d'artigiano, rischiarata e riscaldata da una stufa a legna. A lui chiedo di raccontarmi qualcosa del quartiere in cui ci troviamo e delle trasformazioni che ha subito negli ultimi anni.
Proprio urbanisticamente è stato cambiato moltissimo, proprio architettura, urbanistica, e lì, diciamo, la cosa molto importante e interessante anche che proprio ti accorgi che nel tempo c'è stata proprio una gestione visionaria della città. Per fare un esempio, sul lungo Reno, ancora quando venni io, passavano le macchine. E poi all'inizio degli anni 90 tutto questo traffico è stato messo sottoterra, quindi c'è tutto un tunnel che passa tutta la città per far passare il traffico quasi, diciamo, di nascosto. E tutta la parte sul Reno è stata trasformata in promenade. Quindi, diciamo, una crescita proprio qualitativa enorme e estetica. Negli anni 90 ancora, diciamo, nelle periferie della città ancora c'era industria pesante, specialmente qui dove siamo noi adesso, era tutta una zona di lavorazione del metallo, quindi tutti i prodotti che venivano dalla UA venivano poi, diciamo, affinati qui, e quindi tutta questa zona qui una volta era zona operaia. Anche Flingan, che adesso è un quartiere praticamente chic. Quindi c'è stato un cambiamento forte proprio anche come infrastruttura, perché mentre fino ai primi anni 90 la città stessa era una città molto legata alla rua e al prodotto della rua e anche alla lavorazione dei prodotti della rua, piano piano si è sempre più trasformata in una città di servizi, attirando chiaramente anche il pubblico che serve i servizi. Poi c'è un altro aspetto che proprio riguarda l'arte, l'accademia e gli studenti che lavorano in città, che hanno molto contribuito a tutto questo cambiamento. Perché? Perché quando negli anni 90, 80-90, anche come conseguenza del punk e della new wave, molti ragazzi, artisti, giovani, iniziarono ad entrare dentro questi quartieri, diciamo, operai, perché chiaramente trovavano studi e locali a basso costo, hanno iniziato a lavorare lì e hanno reso interessanti quartieri che fino allora proprio non erano considerati. E questo è successo per Flingham, è successo per Lierenfeld e sta tuttora succedendo a Lierenfeld, e anche per Ella, che sono i quartieri che più erano abitati dalle forze di manodopera per l'industria.
Pompa aggiunge quindi un altro tassello importante per capire quanto il destino della Kunstakademie e dei suoi studenti si intrecci con quello della città, anche dal punto di vista architettonico e sociale. Le grandi trasformazioni di ex quartieri industriali operai come Flingern ne sono una chiara dimostrazione. La mattina seguente, quando sono già sul treno per Berlino, ripenso a questo, al ruolo dell'Accademia non soltanto nel panorama artistico locale. E ripensando anche a tutte le altre conversazioni dei giorni scorsi, mi rendo improvvisamente conto di aver commesso un errore. Pur essendo stata al centro dell'intero viaggio, non sono andata a vederla, l'Accademia. Mi chiedo allora come potrò parlare dell'arte a Düsseldorf, di Beuys, degli artisti che ho incontrato e che hanno studiato qui. Mi sembra di aver mancato un luogo imprescindibile. Ci rifletto mentre il treno fila dritto a tutta velocità, di nuovo attraversando la zona rurale tra Hannover e Wolfsburg. Eppure, ormai non lontano da Berlino, comincia a farsi largo un'altra idea, un'idea di in qualche modo rassicurante, e cioè che l'Accademia è uno di quei posti capaci di raccontarsi anche nell'assenza, anzi soprattutto nell'assenza, attraverso le tante tracce, più o meno visibili, che è riuscita a spargere altrove, nelle persone e nei luoghi di Düsseldorf.
Avete ascoltato Stazione Centrale, andata e ritorno, in treno alla scoperta delle città tedesche. Questo podcast è prodotto dal Goethe Institute Italia in collaborazione con l'autore Roberto Sassi. Alla parte tecnica, Giovanni Melchiori.